Buongiorno da Michela Daghini, Enea Ponzio in regia tecnica audio, William Capizzi per la regia video. Quello che vi proponiamo oggi è un viaggio appassionante nel tempo, nei secoli passati, un viaggio attraverso una ricerca storica che, partendo da una foto d'epoca, ricostruisce la vita di cinque donne tra 800 e inizio 900, ed è un percorso che molto racconta della condizione sociale femminile nei grigioni e nelle storie di emigrazione di quel tempo. Sono donne delle dinastie di pasticceri e caffettieri poschiavini che dalla seconda metà del Settecento gestiscono con grande successo, peraltro, eleganti locali in tutta Europa. Sono madri, figlie, sorelle, spose che accompagnano gli uomini nei lunghi viaggi in Spagna o in Danimarca, pur mantenendo sempre uno stretto rapporto con la terra d'origine. Sono gli anni in cui la nuova borghesia ama frequentare i caffè, che poi grazie anche alle donne diventano un luogo raffinato anche di intrattenimento, con musica e bel canto. A guidarci in quei tempi lontani l'autrice di questa ricerca, la storica Silva Semadeni, già consigliera nazionale, presidente di Pro Natura Svizzera, ora presidente di Pro Natura Grigioni, lasciato l'impegno politico, infatti la studiosa è tornata al suo primo amore, che è la storia, e per 3 anni ha lavorato a questa indagine. La ricerca è pubblicata nel volume 5 Ave, Storia di donne poschiavine dell'Ottocento, pubblicato dalla società storica Val Poschiavo. Benvenuta Silvia Semadeni, buongiorno.
Buongiorno signora Daghini.
Che bello averla in collegamento dai nostri studi di Coira, che ha ritrovato il tempo per dedicarsi alla ricerca storica che appartiene alla sua formazione. Tengo a dire che il viaggio che lei propone in queste pagine è molto coinvolgente, emozionante, è una lettura toccante, perché riesce a calarci in quel tempo, nelle vite di queste figure femminili, attraverso appunto questa attenta ricostruzione storica, rigorosa, naturalmente fatta da una storica, ma fatta anche di lettere che raccontano e descrivono un po' il vissuto, le emozioni, come vivevano queste figure, queste famiglie, questi professionisti. Quindi ci sono i sentimenti, i costumi della vita quotidiana di quel tempo, e ci sono davvero tante immagini d'epoca splendide dell'Ottocento che il regista William Capizzi mostrerà per chi ci guarda in video. È dunque un testo non riservato agli specialisti, diciamo, unicamente, ma che coinvolge tutti in una bella lettura, un viaggio che lei ci conduce a fare. Quindi tutto inizia da questa foto, che è quella che è anche in copertina, è quella delle cinque ave, ed è appunto la foto di queste cinque donne, tra le quali lei intravede un solo volto, che forse potrebbe essere familiare, e la foto diventa il punto di partenza della ricerca storica. Quando appare la prima volta questa foto? Eccola, ce l'ha proprio l'originale, eccola.
Ho pensato di portarla perché è così piccolina e forse la gente si immagina che fosse una grande fotografia, invece è una cosa piccolina che era appesa da prima nella stua della bisnonna Angelina, che ho conosciuto, ma io ero piccolissima quando è morta, avevo 4 anni, quindi i ricordi sono minimi. E poi, quando la bisnonna è morta, mia nonna, e io sono cresciuta dai nonni, se l'è portata in casa nostra. Quindi io da sempre mi ritrovo questa fotografia sulle pareti, perché quando è morta mia nonna io l'ho presa e l'ho portata a Coira e sta nel corridoio. E da sempre mi chiedevo: chi sono queste cinque donne? Questa sembra proprio la cosiddetta nonnina, la bisnonna, anche se qui aveva 15 anni e non era facile identificarla. E così questa fotografia mi ha seguita praticamente da sempre, e da sempre avevo voglia di capire chi sono queste donne, come hanno vissuto, com'era il mondo che le circondava. E finalmente, quando ho smesso di fare politica ed è arrivato il Covid, avevo tempo e mi sono detta: oh, adesso che non si può andare da nessuna parte nel 2020, mi metto a fare queste ricerche.
E gli studiosi ricercatori sono le professioni che hanno lavorato sodo durante il Covid, perché hanno in qualche modo potuto beneficiare, diciamo, del tempo libero proprio per studiare. La riscoperta delle storie delle cinque ave intanto deve essere stata emozionante per lei, perché appartengono alla sua storia, sono le sue ave, insomma, di cui lei è discendente, e si basa soprattutto su fonti indirette, perché queste cinque donne non hanno lasciato una testimonianza loro personale, non si è trovata testimonianza loro scritta di prima mano, e lei ha presto scoperto però che le ricerche non si sarebbero potute limitare a Poschiavo, agli archivi del comune e l'archivio di Stato a Coira, ma si sarebbero estese a Spagna e Danimarca, dove le donne erano emigrate con la famiglia e dove peraltro le attività di famiglia avevano anche avuto un buon successo. Così la ricerca si è spostata anche negli archivi di Copenaghen e Pamplona. Quindi come si è svolto questo lavoro di indagine, di ricerca e anche di viaggi?
Allora devo dire che io non volevo scrivere la storia della mia famiglia, assolutamente no. Volevo usare le biografie di queste cinque donne per illustrare la vita delle donne nell'Ottocento e possibilmente in modo dettagliato. Però, come ha detto lei, fonti ce ne sono poche, e per questo io pensavo, scrivo un libretto per la società storica della Val Poschiavo, nella quale sono nel comitato, e poi vediamo cosa esce. E comincio con i documenti che conosco, essendo membro di questo comitato, conosco bene il centro di documentazione Val Poschiavo e sapevo che lì c'erano delle memorie scritte da un certo Antonio Lardelli, memorie di famiglia, e tante lettere che lui aveva scritto a suo figlio che studiava medicina. E così ho cominciato a leggere quei documenti lì, e guarda caso, la fortuna mi arride, quell'Antonio Lardelli che scriveva era proprio un parente di queste donne. Era il marito, il fratello del marito della più anziana. E così sono riuscita a inquadrare un po' queste persone e ho scoperto che non avevano vissuto tutta la loro vita a Poschiavo, anzi erano emigrate, e proprio la più anziana, nata nel 1816, era emigrata a Copenaghen, e lì era andata a scuola, penso, perché già sua mamma era pasticcera e il papà era pasticcere a Copenaghen, e siccome il papà era morto presto, lei era partita. Ecco, qui si vedono due di queste e alcune altre fotografie dei discendenti delle ave, e erano emigrate a Copenaghen perché la mamma, rimasta vedova, aveva assunto la pasticceria del papà. E poi questa Orsola si è sposata a Copenaghen e ha vissuto per vari anni lì, ha partorito quattro dei suoi figli, ecco questa è Orsola. E qui però la vediamo a Pamplona, e a Pamplona era emigrata dopo Copenaghen, perché il marito a Copenaghen aveva fatto fallimento, e così era tornata a Poschiavo, e quando il marito aveva creato il suo caffè, la sua pasticceria a Pamplona, tutta la famiglia era andata a Pamplona. E così bisognava andare a cercare i documenti anche in queste città.
Che poi va detto che viaggiare in Spagna, viaggiare in Danimarca, insomma, non è come oggi che naturalmente che prendiamo l'aereo, neanche il treno, ma erano dei viaggi davvero impegnativi.
Infatti ho trovato due o tre righe che descrivono il viaggio che hanno fatto nel 1840. Intorno al 1840, quindi prima della costruzione della carrozzabile del Bernina, da Poschiavo a Copenaghen hanno impiegato 22 giorni con gli medemi cavalli, hanno scritto. Quindi si sono portati i cavalli per fargli portare i bagagli e sono andati praticamente a piedi. E poi le navi si potevano utilizzare, i primi treni non c'erano ancora. E quindi hanno impiegato 22 giorni.
Ah, quindi i cavalli portavano i bagagli e loro li seguivano a piedi, andavano a piedi per dei tratti?
Io penso di sì, che la maggior parte dei tratti li facevano a piedi, poi era possibile che potevano affittare qualche carretto o comprare un carretto per poterci sedere sopra, però mi immagino che questi i viaggi della più anziana avvenivano soprattutto a piedi.
E quindi lei ci stava dicendo si è recata in Danimarca per le prime ricerche. Fra l'altro il marito Ruedi Bruder era stato contagiato da questa passione per la ricerca.
Si può proprio dire così, perché più si avanzava in questa ricerca più diventava interessante. E poi c'era una grande confusione perché tanti personaggi avevano gli stessi nomi e era difficile identificarli, e così lui ha cominciato ad aiutarmi e poi è stato veramente contagiato. Gli piaceva talmente fare queste ricerche che è diventato anche un topo d'archivio insieme a me.
E quindi siete arrivati a Copenaghen. Questa è stata la prima tappa importante all'estero?
All'estero è stata la prima tappa importante, sì. E lì naturalmente non era tanto facile orientarsi. Però abbiamo trovato un libretto scritto da un signor Jansen e abbiamo pensato: questo signore si è occupato dei pasticceri grigionesi. Io gli telefono e gli chiedo se ha un momento di tempo per spiegarci un po' com'è la situazione. E lui, che era di origine tedesca e parla perfettamente il tedesco, ci ha detto: sì, ho tempo e vi porto in giro, vi faccio vedere tutti i luoghi dove c'erano le pasticcerie dei Poschiavini. I più importanti erano i Mini a quel tempo, però anche Lardelli era socio di questa compagnia dei Mini. C'era anche un Bregagliotto di nome Gianelli. E poi ci ha fatto vedere la chiesa riformata dove i Poschiavini avevano trovato contatto, e quindi ci ha fatto proprio capire le cose più importanti. E poi ci ha anche spiegato qual è l'archivio principale di Copenaghen, che si chiama Diamante Nero, Black Diamond, ed è un bellissimo palazzo. E allora siamo andati lì a cercare i documenti. E bisogna dire che i danesi hanno digitalizzato quasi tutto, e quindi era abbastanza facile orientarsi anche nei giornali dell'epoca e anche nei documenti che esistono della Chiesa Riformata o dei commercianti di Copenaghen di quell'epoca. Ma abbiamo cercato anche in altri archivi, nell'archivio municipale, nel museo di Copenaghen, e abbiamo trovato tantissime cose.
E sono donne che hanno dovuto avere anche la capacità di adattarsi evidentemente ad altre culture, ad altri contesti, ad altri paesi, e i loro vissuti riservano parecchie sorprese. Magari ci vuole anticipare qualcosa?
Beh, penso che le sorprese più grandi ce le procurano le più anziane di queste cinque donne, la Orsola che abbiamo già citato, perché ha già una storia particolare. Già quando nasce è orfana di padre, e mi sembrava una cosa stranissima che nel documento battesimale della chiesa di Poschiavo ci fosse scritto il padre quondam. Quondam significa defunto. E allora abbiamo cercato fra i defunti di quel periodo e abbiamo scoperto che 2 mesi prima suo padre era morto andando a Bosco. Quindi era tornato dalla Danimarca e aiutava la famiglia procurando la legna per l'inverno, ed era morto perché è rimasto sotto un albero. La povera Orsola è nata quindi già senza padre. E poi questa madre vedova a un certo punto ha deciso di lasciare il paese e di andare a Copenaghen, e così anche Orsola all'età di 9 anni è andata a Copenaghen e ha dovuto imparare a vivere in una grande città. Copenaghen allora aveva già 100.000 abitanti, e mi immagino che dal villaggetto di Poschiavo, un villaggio alpino di carattere rurale, trovarsi poi in una città come Copenaghen era un grande cambiamento di vita. E la madre invece era già stata lì e si è assunta la direzione della pasticceria che aveva fondato il padre con altri poschiavini, erano sempre delle compagnie. E così Orsola veramente sorprende. E poi sorprende anche sua figlia Angelina, che nasce a Copenaghen e poi va a scuola a Poschiavo e poi va a finire a Pamplona perché anche lei sposa un caffettiere pasticcere, socio del padre a Pamplona. E lei mi ha sorpresa perché la sua storia è tristissima. Ha avuto 11 figli e di questi 11 figli 8 sono morti da bambino. E questo mi sembra un destino terribile per una donna, sempre incinta e sempre con bambini morti.
Sì, perché oltretutto questi figli li ha avuti praticamente uno via l'altro, quindi per diversi anni ha vissuto questa tragedia continua. Sappiamo che in quegli anni la mortalità era altissima perché era quasi il 50%, quindi un bambino su due non arrivava ai 10 anni, però nel caso invece di questa donna il destino è stato ancora più infausto.
Eh sì, il destino è stato durissimo per lei, perché così tanti bambini morti era molto al di sopra della media della mortalità infantile di allora, e forse si può attribuire questo fatto alla parentela dei genitori. Erano cugini diretti sia il marito di Angelina che la mamma e il padre, quindi le tare ereditarie forse si sommavano e i bambini avevano una vita non garantita, e oltretutto la situazione igienica di quei tempi era difficile, poi le malattie non si conoscevano, non c'era la penicillina, i bambini morivano di difterite, di meningite, e queste malattie non si potevano curare.
Certo,
allora.
Poi le condizioni igieniche, appunto, come lei ci dice, erano completamente diverse. E ci sono alcuni dettagli anche intimi poi che emergono dalla vita di queste mogli di emigranti, in particolare grazie a due lettere di Angelina Lardelli Lardi. Tra l'altro lei ha detto poco fa, le famiglie erano numerose e avevano anche gli stessi nomi. Infatti forse questa è la difficoltà a volte nel seguire le vite delle singole persone, perché spesso appunto i nomi ritornano, i cognomi pure, e le famiglie erano numerose, insomma erano 10, 11 fratelli, sorelle, e quindi ecco, è tutta una storia affollatissima. Comunque appunto momenti anche intimi che emergono e che ci avvicinano a questi personaggi quando li incontriamo.
Sì, è vero, i nomi Tommaso Lardelli o Angelina, ce n'erano tantissime, e lei ha citato questa Angelina Lardelli Lardi, che era la suocera di Orsola, che ha vissuto a Poschiavo perché non ha seguito il marito. L'aveva seguito per 3 anni a Trieste, ma quando è andato a Copenaghen poi ha deciso di no. Avevano dei negozi appunto anche a Trieste. E lei ha scritto, mi piacerebbe leggere 2 righe.
Bellissima idea, perché devo dire i passaggi sono...
Sì. Ma solo 2 righe, perché sennò non la finiamo più. Allora lei scriveva nel 1821 al marito: caro mio marito, scrivimi di spesso delle tue care novelle, che è l'unico mio conforto. Ti dico, mio cuore, che dopo la tua partenza, che le terminano 16 mesi, il mio cuore non ha goduto nemmeno un'ora di contentezza. Cioè, quelle donne che restavano a casa con la famiglia, coi bambini, e non seguivano i mariti, avevano anche loro la vita abbastanza dura. Mentre altre, come Orsola, ha seguito il marito, anche Angelina ha seguito il marito, e almeno questa separazione dal coniuge non la dovevano sopportare. E non erano sole.
Sono moltissime le immagini. Quante sono? Quasi 300, 400?
Sì, quasi 400, perché diciamo le fotografie sono fra i documenti più importanti che ho trovato. Però all'inizio non sapevo neanche chi fossero le donne fotografate, e ci è voluto un po' finché sono riuscita a identificarle. E per questo ho pensato che era importante metterle anche nel libro, perché sono i documenti veri e quindi parlano direttamente delle donne.
Eh certo,
e infatti, dei loro figli, come vediamo adesso.
E dei loro figli, infatti è bellissima questa, siamo una bimba con il cavallo a dondolo di legno, siamo felici di potervele mostrare perché sono davvero di grande suggestione. Come si presentava il contesto sociale delle donne nella società patriarcale di quell'epoca? Perché è questo il centro poi della sua ricerca, uno spaccato
sì.
delle condizioni sociali del femminile, delle donne.
Allora io mi permetto di leggere dal codice civile poche righe, vero?
Sì.
Presentano chiaramente la situazione delle donne. In forza del matrimonio, il marito diventa capo della famiglia. Egli deve ricevere la moglie nella sua abitazione, proteggerla e somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita, a seconda del suo stato e delle sostanze di entrambi i coniugi. Egli entra nel godimento delle sostanze della moglie e sovrintende all'intera economia. Il padre, quale capo della famiglia, ha il voto decisivo, cioè la patria potestà, nell'esercizio dei diritti dei genitori. Quindi il marito comandava lui in quel periodo e la legge lo difendeva in questi suoi diritti, e le donne dovevano accettare la situazione che lui realizzava. Per esempio, non era necessario chiedere alla moglie emigriamo a Copenaghen, ma la moglie o stava a casa coi figli o lo seguiva, e quando hanno lasciato Copenaghen non si sa se la moglie non avesse preferito restare lì. Ma lui poteva decidere, e questo per le donne era difficile. E queste cinque ave erano però parti di famiglie già abbastanza benestanti, io direi rappresentavano il ceto medio di allora, perché anche nelle valli alpine non c'erano solo contadini, e loro non erano contadini, ma erano appunto caffettieri e pasticceri. E quando penso a questa situazione mi vengono in mente le pizzerie italiane, perché nel 1970 sono arrivate le pizzerie anche in Svizzera. In ogni città, una dopo l'altra, gli italiani hanno aperto delle pasticcerie. E la stessa cosa nell'Ottocento hanno fatto i poschiavini, i grigionesi in generale, hanno aperto caffetterie e pasticcerie in tutta Europa. E quindi le donne o li seguivano o stavano a casa ad aspettarli e a gestire il patrimonio familiare.
Fino alla Russia sono arrivati, vero?
Sì.
Con le caffetterie, con le pasticcerie.
Sì, sono stati a Odessa, in Ucraina, o a Kiev, anche in Russia, e in Polonia, poi in Spagna, in Portogallo, in Francia, forse i primi sono andati in Francia, poi in Spagna, e anche in Italia ce n'erano tanti. Era proprio una caratteristica dell'emigrazione grigionese quella dei caffettieri e dei pasticceri, perché non erano solo poschiavini, tanti poschiavini, ma anche brigagliotti, engadinesi. A Copenaghen c'erano sì i mini, ma c'era anche un Cloetta di Bergün e un Aporta di Ftan dell'Engadina Bassa. E insomma, era pieno di pasticceri e caffettieri.
E poi, come è tipico di questi fenomeni di emigrazione, man mano si chiamavano anche i parenti raggiungerli, e quindi diventava una sorta quasi di monopolio della professione. Erano professionisti specializzati e spesso imparentati.
Proprio così come hanno fatto gli italiani con le pizzerie, perché i primi sono andati in Francia, poi hanno fatto posto ai fratelli, poi agli amici della valle, di solito erano tutti parenti. E per esempio questi Lardelli delle Cinque Ave hanno creato, dopo Copenaghen, una pasticceria a Pamplona, una a León, una a Palencia e una a El Ferrol. Praticamente ne avevano quattro, e lì dappertutto avevano piazzato i loro parenti, fratelli, cugini, anche le sorelle andavano ad aiutare. E quindi era tutta una... Era tutto un modo collaudato.
Di professionisti che in qualche modo erano anche collegati. Ha parlato di questa impostazione fortemente patriarcale. Allo stesso tempo non risulta, mi par di capire dalle fonti, che le cinque donne si ribellassero in qualche modo alla situazione. Sembravano in qualche modo non rimettere in discussione la propria situazione, quella sancita dal diritto patriarcale. Non c'era nel cantone dei Grigioni un dibattito vero, pubblico, importante sui diritti delle donne, sul ruolo della donna a quel tempo?
No, le cinque donne non avevano neanche la possibilità di mettere in questione la loro situazione, perché non avevano sì frequentato la scuola elementare, però non avevano queste chance che hanno avuto nell'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento, le donne di famiglie privilegiate. Nei Grigioni c'era per esempio Meta von Salis-Marschlins, una figlia di un casato nobile che, nata intorno alla metà dell'Ottocento, che ha potuto studiare, è stata la prima storica, ha fatto anche un dottorato e combatteva per il diritto di voto delle donne. Però una discussione, un dibattito che avesse coinvolto le donne è venuto solo molto più tardi. D'altra parte, in Svizzera lo sappiamo esattamente, il diritto di voto è arrivato nel 1971, tardissimo.
Aiuto.
Tardissimo. E quindi chiedere alle donne dell'Ottocento di impegnarsi per cambiare la loro situazione è proprio chiedere troppo.
Anche se poi arriva, non moltissimi anni dopo arriverà, insomma, no? Ancora nell'Ottocento.
Il diritto di voto?
No, il mettere in discussione il ruolo della donna.
Ma diciamo, non è neanche il mettere in discussione, ma si aprono nuove possibilità per le donne. Arrivano delle professioni salariate e chi riceve una paga è autonomo, non deve più dipendere dal marito. E di questo si aveva un po' paura a quel tempo e infatti si è cominciato presto a dire alle donne: il vostro ruolo, il vostro compito naturale è quello di fare la madre e la casalinga. E quindi con l'arrivo delle professioni, per esempio la sarta o l'infermiera o la maestra, questa visione veniva messa in questione e per questo è nato tutto un dibattito ideologico sul ruolo della donna. Deve essere madre e casalinga o può anche cominciare a lavorare, a guadagnare e quindi a essere economicamente indipendente? Ma le nostre non hanno imparato una professione, solo una, la più giovane, la bisnonna Angelina, aveva imparato da sarta, questa tipica professione femminile che serviva poi anche se si sposava per preparare i vestiti, soprattutto dei bambini.
Silvia Samadini, ci ascoltiamo una suggestione musicale di Milva che riguarda, si ispira sempre alle lotte, rivendicazioni o comunque alle disparità di genere e di classe con la Filanda. Ce lo ascoltiamo?
Sì. Volentieri.
Cos'è che fa andare la Filanda? È chiara la faccenda, son quelle come me. E c'è che ci lascio sul telaio le lacrime del guaio di aver amato te. Perché per il figlio del padrone facevi tentazione e venni insieme a te. Così, tra un sospiro ed uno sbaglio, son qui che aspetto un figlio e a chiedermi perché. Tu non vivevi senza me. Hai l'amore, prima sapevi il perché. Hai l'amore, che cos'è? Cos'è questa vita fatta d'esse? Tu giri col calesse ed io non cedo. Cos'è questo padre che comanda? Mi vuole alla Filanda ma non insieme a te. Cos'è questa grande differenza? Se non facevi senza di questi occhi miei. Perché nella mente del padrone hai il cuore di cotone, la gente come me. Tu non vivevi senza me. Hai l'amore, prima sapevi il perché.
Silvia Samadini, vorrei leggerle qualche messaggio che sta arrivando di apprezzamento per il suo intervento e il suo libro. Buongiorno, vi ascolto sempre con piacere, ho avuto l'opportunità di assistere alla presentazione del libro Le Cinque Ave, bel libro e brava l'autrice, un'assidua lettrice. E poi, Molto interessante, saluti Beatrice, pubblica la copertina di un altro suo libro. No, non è vero, è lo stesso libro che sarà presentato a Grono l'8 marzo, la giornata delle donne, infatti poi lo ricordiamo. E poi ancora... Castelmour, Spampa, Bregaglia, Museo dei Pasticceri, da visitare, bellissimo, bravissima Samadeni. E poi corro a comprare il libro, ma che bello, ascolto, cucino e con la mente vago nell'Ottocento.
Bello!
Bello. Torniamo a queste cinque ave. Lei ha citato più volte nella prima parte di questa nostra chiacchierata la comunità riformata. La Chiesa riformata, la scuola confessionale garantiva l'alfabetizzazione e l'istruzione delle ragazze, seppur con disparità di istruzione per maschi e femmine, diciamo per bimbe e bimbe, ragazzi e ragazze, però ha avuto un ruolo fondamentale comunque nell'emancipazione, perché consentiva a tutti di avere una scolarizzazione, un'istruzione, la comunità riformata.
Eh sì, hanno costruito la prima scuola pubblica nel 1825, che permetteva l'accesso anche alle bambine, perché i riformati ritenevano che fosse importante saper leggere per poter leggere la Bibbia, che era l'unica verità. E siccome a Poschiavo abbiamo avuto per tanti anni una separazione fra le due comunità, cattolica e protestante, io ancora sono andata a scuola nella scuola protestante, che è stata unificata solo nel 1969, tardissimo. Cioè, qualcuno dice che Poschiavo era l'Irlanda della Svizzera. E così le donne riformate sapevano leggere, scrivere, far di conto, e poi imparavano quelli che erano i lavori femminili da 6 a 11 ore in settimana, appunto perché si voleva che diventassero l'angelo del focolare, come venivano chiamate le donne del ceto medio, che non dovevano lavorare anche nell'agricoltura, e quindi loro avevano già questa formazione, che è un primo passo verso l'emancipazione delle donne, saper leggere e scrivere.
Certo, e perché va detto, e lo ha ricordato, che queste cinque donne appartenevano a famiglie benestanti, quindi non erano contadini, perché i pasticceri erano emigranti specializzati, svolgevano
lavoro... Benestanti è forse un po' troppo, diciamo, sicuramente era un po' come il ceto medio, e emigravano anche per poter migliorare ancora la loro situazione, e questi pasticceri specializzati avevano la possibilità di accumulare un bel gruzzolo, si è visto, perché hanno costruito delle belle case a Poschiavo, per esempio la Via dei Palazzi ancora oggi è una perla all'occhiello del comune. E quelli che non sono più tornati e che non hanno fatto fortuna, di quelli non sappiamo niente, ma c'erano anche quelli.
E certo, perché quando poi tornavano a casa investivano nella costruzione, poi nell'abbellire anche il luogo d'origine, diciamo così. E lei stava dicendo, come voleva il modello di riferimento borghese, le donne dovevano essere angeli del focolare, quindi dovevano imparare tutte quelle competenze che le rendevano dedite alla gestione dell'economia domestica. Questo cosa comportava?
Ma il lavoro domestico era un grandissimo impegno a quei tempi. Ho cercato di capire come viveva Angelina a Pamplona intorno al 1860. Non c'era l'acqua in casa. È drammatico pensare che bisognava portare l'acqua dalla fontana. Per fortuna potevano permettersi una serva, le chiamavano serve le domestiche. E questa faceva questo durissimo lavoro di portare l'acqua dalla fontana in una piazza della città in casa. Poi bisognava, per cucinare o per riscaldare la casa, bisognava avere carbone, e il carbone bisognava andare a comprarlo al mercato, lo portavano las carboneras, ha scritto un autore spagnolo, e lo portavano dalle montagne, e quindi bisognava fare la spesa al mercato, non solo il carbone, ma tutto dovevano comprare, e dovevano conservare le cose per l'inverno, E quindi era un
tra
grandissimo lavoro.
Scusi, la interrompo, no, lei ha citato l'acqua, non c'era l'acqua corrente in casa, arriverà solamente dopo. Ci sono delle immagini meravigliose nel libro in cui lungo la riva del lago ci sono centinaia e centinaia di donne che lavano i panni, che fanno il bucato sulle rive del lago.
Ecco, quella fotografia l'abbiamo trovata nell'archivio municipale di Pamplona. E mi ha fatto un'enorme impressione vedere quant'era duro il lavoro della lavandera. Era duro anche dalle nostre parti, dove si lavava nella gora, al Puntunal. Però lì quelle donne inginocchiate lungo il fiume, con tutta la biancheria lavata stesa dietro, era veramente un lavoro durissimo, sì, che ti rimane. Quella fotografia lì, ho detto all'impiegato dell'archivio, dobbiamo averla. Mi dia per piacere i diritti di pubblicarla nel libro.
La voglio.
Sì.
Ma infatti è molto efficace, devo dirlo. Siamo quasi in conclusione, quindi possiamo dire centrale in questa ricerca è appunto la condizione della donna, e lei ci sta dicendo c'era naturalmente il lavoro dell'economia domestica che riguardava l'accudimento dei parenti, appunto il bucato, il riscaldamento, il preparare i pasti, che richiedeva moltissima più energia di quanto comporterebbe oggi, e naturalmente non era, come sempre, riconosciuto in alcun modo. Quindi queste donne avevano un incarico enorme sulle loro spalle. Eppure c'è qualche piccolo sforzo di desiderio imprenditoriale da parte delle donne. Sono delle eccezioni isolatissime, però già si intravedono.
Allora io devo dire che fondamentalmente con il lavoro della casalinga e della madre avevano dei compiti enormi che non vengono mai considerati abbastanza. E io ho grande rispetto per questo tipo di lavoro che le donne facevano, che non emerge perché non è salariato, perché non viene pagato. E solo quando le donne restavano vedove succedeva che riprendessero l'impresa del marito, e questo è stato il caso della mamma di questa Orsola, una donna nata ancora nel Settecento, che a Copenaghen non solo ha portato avanti la pasticceria e la caffetteria, ma anche d'estate vendeva i suoi prodotti nel parco faunistico che esisteva a nord di Copenaghen. E per far venire la gente organizzava anche degli intrattenimenti musicali. E se posso, vorrei leggere ancora due righe che riguardano l'italiano, perché mi ha fatto una tale impressione leggere in un giornale danese che la bella lingua straniera in cui cantavano questi tre artisti esercitava un potente effetto magico, e si può supporre che i cantanti Perricini e Annato fossero i primi a svegliare in noi abitanti di Copenaghen il gusto per le canzoni italiane e per la musica italiana. Questo organizzava Barbara Lardelli Tosio a Copenaghen, e mi sembra proprio una gran bella cosa.
Sì, anche perché il caffè diventa un ruolo sociale, acquisisce un ruolo sociale ancora più forte, che anche quello non solo di aggregazione, ma di intrattenimento, ma anche in qualche modo di portare cultura, musica, intrattenimento di qualità.
Sì, si rivolgeva infatti alla borghesia che stava crescendo nell'Ottocento, e si distingueva dalle osterie dove si beveva alcol che rende ubriachi, mentre il caffè sveglia le capacità intellettuali, e si distingueva anche dai salotti dei nobili nei quali si poteva accedere solo se si era invitati, e nei caffè si incontravano gli intellettuali, gli industriali, gli artisti, e si poteva anche andare a leggere i giornali e a discutere di politica. Quindi erano dei nuovi posti di incontro anche per le donne.
Anche questo è importante. In una frase sola, perché siamo davvero in conclusione, questo fino alla fine dell'Ottocento, perché gli emigranti tornavano a casa, poi però qualcosa cambia. Chiudiamo con questo, perché è un po' la conclusione del percorso in termini temporali.
Eh sì, poi l'emigrazione dei caffettieri e dei pasticceri cessa perché non ci sono più le premesse politiche, ci sono guerre, la guerra di Cuba per gli spagnoli, poi arriva la prima guerra mondiale e quindi non si emigra più all'estero, ma si emigra oltre Alpe, come ha fatto una delle cinque ave, Eugenia, che si è trasferita ad Arosa, un centro turistico che stava nascendo in modo velocissimo. E quindi l'emigrazione che continua ad esistere delle nostre valli di montagna si sposta a nord e lì vengono integrati completamente nel mondo di lingua tedesca o francese e quindi non tornano più a casa.
Silva Semadeni, grazie per averci guidato in questo viaggio appassionante, davvero lo ripeto, ma è così. Ricordiamo che il libro è Le Cinque Ave e viene presentato mercoledì prossimo 8 marzo alle 19 a Grono. Silva Semadeni sarà a presentare questo libro, Le Cinque Ave, nell'aula magna dell'edificio scolastico. Grazie di cuore per essere stata con noi, grazie a William Capizzi per la regia video e le splendide immagini che ci ha mostrato, grazie a Enea Ponzio in regia tecnica. A Jeanette Battegai per l'online. Vi lascio a Controcorrente con Antonio Bolzani. Silva Semadeni, ancora grazie e buon lavoro.
Arrivederci e grazie anche a voi e agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Da Michela Daghini un saluto.